Vangelo di domenica scorsa, il Vangelo di Tommaso. Poi vi dico però perché vi ho consigliato di prendere entrambi i foglietti, dove c'è anche il Vangelo di Pasqua, del giorno di Pasqua, quello della Maddalena. Ma con ordine, il Vangelo del Signore risorto di Tommaso dice: in quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e costava il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il suo dito nel segno dei chiodi, non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Un brano di una sterminata ricchezza. Per questa ragione, appunto, perché la ricchezza è sterminata, io prendo semplicemente un punto di vista di questo Vangelo, che già è ricchissimo, che è quello di Tommaso. Questa figura singolare, appunto, che manca, e poi ha questa, tra virgolette, pretese, poi vede il Signore, con i colloqui che sappiamo. E sapete che su questo brano sono state scritte tantissime cose, e anche su Tommaso. Per esempio, a me piace ricordarle, l'avrete già sentite dire molte volte, due interventi a difesa di Tommaso che sono estremamente simpatici. Il primo è più leggero, il secondo invece ha un bellissimo fondamento biblico che fa, che aiuta. Il primo è più così un po', potremmo dire, allegorico, in qualche modo, legge il Vangelo in modo un po' così allegorico per leggere invece una cosa molto seria della nostra vita. Ripeto, l'altro è molto più fondato biblicamente. Allora, di fronte a questo apostolo appunto un po' resistente, che è diventato un simbolo, addirittura un detto popolare, quante volte si sente dire: ah, io sono come Tommaso, se non tocco non ci credo, proprio entrato nel linguaggio. Una prima linea difensiva di Tommaso dice questa cosa qui, è bellissima, è su un particolare. Allora, nella prima scena, quando ci sono i discepoli e non c'è Tommaso, e il Vangelo dice che sono chiusi perché hanno paura dei giudei, e quindi per questo Gesù deve entrare a porte chiuse, noi appunto vediamo questi discepoli dopo la morte del Signore, che non sanno la sua resurrezione, con tutte le paure, le angosce, i sensi di colpa. Io col passare delle decadi della mia vita mi sono accorto quanto è importante in questo brano di Vangelo, non mi ci soffermo stasera, la liberazione del senso di colpa di questi discepoli che hanno abbandonato Gesù. È per questo che Gesù mette il dito non nella piaga, ma sul tema del perdono, perché questi si sentono profondamente anche in colpa. Non è semplicemente la tristezza quando ti muore una persona cara, la tristezza quando ti muore una persona cara è tua, è una responsabilità. Quindi, ma appunto, questo meriterebbe un'intera serata. Comunque, loro sono lì spaventati, angosciati, a porte chiuse. Nella seconda scena, dove dicono a chiare lettere abbiamo visto il Signore, però le porte sono ancora chiuse. Venne Gesù, guardate a due terzi del Vangelo, a porte chiuse. Allora c'è quella famosa interpretazione che dice: questi qui sono quei classici, come si dice, quei classici cristiani, speriamo di non essere noi di quelli, che dicono:
bisogna essere davvero felici, guardate me come sono contento, vedete, io sono contento proprio con tutta la mia forza, annuncio il Vangelo.
E tu dici: figliolo mio, non sta in piedi, fatti una spremuta piuttosto che annunciare il Vangelo, se devi, cioè, dove tu sei contraddittorio con quello che dice. In questo caso, questa linea di lettura, guardate, è un po' allegorica, perché qui c'è tutta un'intenzione dell'evangelista di ripetere esattamente la costruzione della scena, però che è simpatica. Hai visto il Signore risorto che ti libera dalla paura, e siamo qui ancora a porte chiuse, no? Andiamo a casa più, io non ci credo. L'altra linea invece più seria, e mentre quella di prima è, non so dove venga questo qui, dico nome e cognome del teologo Roberto Vignolo, uno dei teologi più attenti alla lettura della parola di Dio e scrittore del Vangelo, dice questa cosa qui. Questo Tommaso insiste nel dire: ma io voglio vedere il Signore, voglio vedere il Signore, perché nei capitoli 13 e 17 di Giovanni, che è il famoso lunghissimo e bellissimo discorso di addio, che anche qui adesso non stiamo riprendendolo analiticamente, ma se voi volete, appunto, capitoli 13 e 17 di Giovanni, quindi siamo al 20, Gesù agli apostoli, durante l'ultima cena, ha detto: ancora un poco e non mi vedrete più, ancora un poco e mi vedrete. Gesù promette ai suoi apostoli di farsi vedere risorto. E Tommaso, come se dicesse: oh, a me l'ha promesso anche a me, cioè io ho diritto, perché sono un apostolo, sono uno di quel gruppo strettissimo di persone a cui Gesù ha detto: tu mi vedrai, non all'ultimo giorno, ancora un poco, alla resurrezione. Questa è una linea di lettura molto seria e ci permette tra l'altro di vedere una continuità profonda nel Vangelo di Giovanni. Detto questo, però, io proprio vi dico fraternamente che se c'è una cosa che mi ha particolarmente commosso quest'anno, ed è per questo che, perché poi nel silenzio dell'adorazione, se uno ha desiderio posso andarlo a riprendere, vi ho portato giù anche il foglietto della domenica scorsa del Vangelo, magari molti non hanno ascoltato perché hanno partecipato alla veglia del giorno, che è l'apparizione di Gesù alla Maddalena. Perché mi ha particolarmente colpito questa cosa qui, che appunto Tommaso dice: io voglio vedere il Signore, io voglio vedere il Signore per poter credere. Da qui appunto il famoso detto popolare: se non vedo non credo, eccetera eccetera. E Tommaso, che in qualche modo è rimproverato dal Signore Gesù con questa frase molto enigmatica, gli disse Gesù: perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, beati quelli che non hanno visto. Ecco, c'è una linea che a me commuove molto e che fa dire così a Tommaso, come se Tommaso fosse qui presente ed è qui che sta pestando i piedi, dice: ma io voglio vedere il Signore, voglio vedere il Signore, per credere voglio vedere il Signore. E dire a Tommaso: Tommaso, guarda che, dette tutte le cose che vi ho detto prima, le linee di difesa, mille interpretazioni, la parola di Dio è bella perché questa ricchezza infinita di interpretazioni che ci fanno vivere. Tommaso, guarda che tu continui a dire: voglio vedere il Signore per poter credere, ma guarda che se fai un errore è perché chiedi troppo poco. Perché la cosa più grande della vita e della vita di fede, soprattutto quella cosa grande che ti fa iniziare a credere, non è vedere Gesù Cristo, che è pure una meraviglia, ma è una cosa ancora più grande. Qui, io adesso ve lo sunteggio, viene fuori il Vangelo della Maddalena, che è molto interessante, perché Tommaso è un uomo, Maddalena una donna. Tommaso e tutti gli altri ci sono, lui si tira fuori, la Maddalena, se poi volete andare, è l'unica che va al sepolcro, secondo Giovanni, da sola. Tommaso non crede al Signore risorto e la Maddalena, ci ricordiamo il brano, gli basta tale l'amore, gli basta, sta piangendo perché non ha neanche il corpo morto. Come quei familiari disperati, quando magari in un grande incidente, non so, aereo, queste cose qui, perdono i loro familiari, dicono vorrei almeno riavere il corpo. Quindi, interessante che nello stesso capitolo, Giovanni 20, ci sono questi due personaggi veramente asimmetrici, che è bello appunto, perché da qui il duplice foglietto provare a guardare in parallelo. Ma la cosa che a me commuove e colpisce è che la Maddalena, quando vede il Signore Gesù, non succede niente. Vi rileggo le righe della Maddalena, abbiamo presente, lei è al sepolcro, sta piangendo, gli appaiono due angeli in bianche vesti, donna perché piangi, ti cerchi, hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù. C'è scritto, e vide. Uno dice, bene, ha visto Gesù, è fatto. E vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse, Gesù le parla, donna, perché piangi chi cerca? Ella pensando che fosse il custode del giardino, c'è lì il Signore risorto. E lei lo vede, ma non lo riconosce. Pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, andrò a prenderlo. È commovente, gli basta il corpo morto. Questo è veramente un amore grande. Gesù le disse, Maria. Ella si voltò. Lo sapete che i biblisti si chiedono da una vita, ma scusa, ma era già voltata. C'è un sovrasenso su questa si voltò. E gli sembra il coraggio. E qui mi scatta la fede. Perché? E non è un tema che dovrebbe sorprendervi, perché comunque tutto il Vangelo di Giovanni è intessuto in questo modo. Perché si sente vista. Scusate, non vorrei essere enfatico, ma c'è tutto il Vangelo di Giovanni alle nostre spalle. Cioè, quando Natanaele è lì che fa resistenza, Giovanni 1, oh, ma può venire forse qualcosa di buono da Nazareth? E Gesù dice, ti ho visto quando eri sotto il fico. Sappiamo che c'è tutta la lettura che dice, sotto il fico c'erano i grandi sapienti che sputavano le scritture per la grande lettura di Martini, perché attendevano la venuta del Messia, come se Gesù gli dicesse, io lo so qual è il tuo desiderio, tu stai aspettando il Messia. E la Samaritana l'abbiamo fatto in Quaresima, non è che Gesù fa l'indovino con la storia di cinque mariti, che sarebbe anche un po' triste, ma dire, ma io conosco la tua storia, le tue ferite. E così tutti i personaggi si accendono in questa emozione di fede, non perché materialmente vedono, perché il vedere è ancora un'operazione nostra. Capite? Mi spiego. È bellissimo poter dire voglio vedere Gesù, ma se tu dici voglio vedere Gesù, sei ancora tu il soggetto che con i tuoi occhi, con la tua intelligenza, con quello che vuoi, fai un'operazione. Qui invece è sentire che Lui ti vede. Poi certo, questa cosa è difficile da dire, per cui è inevitabile, poi anche gli apostoli diranno a Tommaso, per farla breve, ma la stessa Maddalena dirà ho visto il Signore. Ma come fai a dire devi fare un discorso lungo un quarto d'ora che è mortalmente noioso, perché è sempre un discorso. Io ho capito che il Signore era di fronte a me nel momento che Lui, rivolgendosi a me, ha mostrato di capire. Cioè, dopo due minuti stai già dormendo dalla noia, ma perché questa esperienza qui la fai? Sapete, un segno bellissimo di questo, capitolo 1 di Giovanni, Giovanni Battista che dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. I due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù si volta, che cercava: maestro, dove abiti? Venite, vedrete. Andarono pure. Era l'ora decima. Il Vangelo non dice niente. Uno dice: ma cos'è che si sono detti? Importantissimo. Perché non dice niente? Come fa a dirlo? Come fa? Come fa? Anche il Vangelo non ce la fa. Come fa a dirlo? Che questi qui hanno iniziato a credere, a vivere, a seguire Gesù, perché hanno sperimentato un'accoglienza, una comprensione, un affetto che nessuno gli aveva mai dato, e quindi l'ha seguito. Quindi la seguite. E allora quelle: perché mi hai veduto e creduto? Beati quelli che, non avendo visto, credono. Noi potremmo leggere così: beati quelli che, sentendosi visti da me, sentendosi capiti, sentendosi amati, hanno creduto. Perché questo è di più di vedere Gesù. Infatti è un'azione sua. Vedere Gesù è un'azione nostra, per carità, splendida, degnissima. Lui che ci vede è un'azione sua. Ecco perché dicevo all'inizio, c'è questa meraviglia nell'adorazione eucaristica. Com'è la preghiera? Mi sembra che sia il Santo Curato d'Ars. Adesso non vorrei confondermi tra questo e Bernardo di Ario, di un curato di campagna. Quella preghiera lunga di fronte al crocifisso, e lui dice: io lo guardo, lui mi guarda. Perché è importante metterci del nostro, fare adorazione eucaristica, mettersi in ginocchio, guardarlo, perché è il momento massimo che noi abbiamo di guardarlo? Perché è importante? È perché accada questa meraviglia, non in senso magico, sorprendente, perché poi certe cose passano anche in modo osmotico nella quotidianità della vita, in tutto il lungo cammino di conversione, in tutta la lunga consuetudine della preghiera, che tu sei qui a guardare Gesù. Ripeto, l'adorazione eucaristica è proprio in realtà più meravigliosa, se si può dire più meravigliosa in questo caso qui. Tu lo guardi e senti che lui ti guarda. Allora sì, allora qui è proprio un bel passaggio. Sono legate le cose, ovviamente, sono legate. E infatti, torniamo un attimo al Vangelo di Tommaso. Questo buon Tommaso che vuole vedere, tra l'altro, vuole vedere in forma prensile, vuole toccare, ma come si dice, non mi basta vedere questa parte, la voglio toccare, per dare ancora più concretezza, più forza al vedere. Quando il Signore poi gli parla, e gli parla anche qui: venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano e metti al mio fianco, non essere incredulo ma credente. Vedete, è sempre la stessa cosa. O prendiamo Gesù per un indovino, per un indovino, ma che è una scemenza. O ragioniamo in modo astratto: ah, Gesù è Dio, quindi sa tutto, quindi vede tutto, dice tutto, ma è, va contro il principio dell'incarnazione. O questo è uno dei tantissimi casi del Vangelo dove Gesù dice a Tommaso qual è il suo desiderio in quel momento, giusto o cattivo che sia. Pensate, faccio un esempio proprio semplice, se uno in questo momento Magari qualcuno di noi mettiamo il desiderio di andare in vacanza perché si sente molto stanco, però non vorrebbe andarci da solo, ma vorrebbe andarci con alcune persone care, però si rende conto che le persone non sono a disposizione e quindi in questo è un po' bloccato. Pensate la differenza da uno che ti dice appunto: ah, ti vedo, che bella cera, come stai bene? E uno che ti dice: sento, vedo che hai questo desiderio, che sei un po' stanco, vorresti andare un po' in vacanza. Però non da solo, perché poi devi condividere con persone care, però ti rendi conto che le persone care non sono a tua disposizione e quindi sei un po' all'impasto. Ah, sono io, è esattamente quello che c'è nel mio cuore. Anzi, forse non sarei stato neanche in grado di dirlo così bene. Qui tocchiamo proprio, guardate, l'esperienza originaria dei primi discepoli, eh. È importante. Gesù non è né un mago, né un prestigiatore, né un Superman. Solleva con un braccio solo 1000 chili, allora gli credono. Pagliacciati sono. Mi conosce, mi vuole bene. Entra dentro di me, ecco, entra dentro di me. Siamo all'adorazione eucaristica, c'è l'Eucaristia. Non è un caso che Gesù in contatto degli apostoli, avesse questa capacità di contatto, di entrare dentro, e noi con l'Eucaristia adesso la vediamo, adoriamo, però ci cibiamo, entra dentro di noi, è la stessa cosa, è stesso. E dicevo, non c'è scritto se poi nel Vangelo Tommaso ha fatto la sua bella prova da anatomo patologo dicendo: aspetta, verifico se la ferita è 3,7 cm sotto la quarta costola o sopra la quinta. Ma tendenzialmente, così è una lettura molto semplice, si ha la sensazione che non gli importava più niente di toccare. Cosa dice il testo? Gesù lo invita: metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, metti nel mio fianco, non essere più incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Che tra l'altro, essendo una formula doppia, una cosa un po' tecnica, è un vertice della professione di fede: mio Signore e mio Dio. Quindi mi sembrerebbe un po' strano che di fronte a questa affermazione, che sembra veramente immediata, istantanea, poi ci siano state le verifiche sperimentali. Non c'è più bisogno, mi conosce. Che bisogno ho io adesso di fare verifiche? È lui che conosce me, mio Signore e mio Dio. E poi appunto, Tommaso, forse stai capendo anche tu che vedermi è una cosa splendida, ma essere visto è infinitamente più importante. Sentire di essere visto. Per cui, ora entriamo in questo mistero grande. Noi lo guardiamo e lui ci guarda. Ci diamo tempo, stiamo e confidiamo che lo Spirito ci prenda sempre più in questo movimento di amore vicendevole.